Titolo V. Le esigenze della collettività. Un programma a cura di Flavio Pedrotti.
Buongiorno ai nostri radioascoltatori sintonizzati su Rai Radio 1. Siamo in compagnia di Gian Domenico Falcon, docente universitario, presidente della Consulta, e Jens Voelk, vicepresidente della Consulta e docente universitario. Perché? Perché con oggi inizia il nostro programma in 13 puntate, in onda sempre su Rai Radio 1 ogni martedì alle 13.40 sino a fine marzo, che approfondisce le tematiche inerenti al titolo quinto della Costituzione. Con una citazione di Bruno Dorigatti vorrei iniziare con questa citazione, presidente del Consiglio Provinciale di Trento, e poi partire da qui, che dice: occorre che l'autonomia si riaffermi come laboratorio di innovazione per rispondere ai temi cruciali del nostro tempo: lavoro, solidarietà e convivenza. Ecco, io direi di partire proprio da qui e dare anche ai nostri radioascoltatori un po' una panoramica introduttiva di che cosa parliamo, insomma, di che cosa è il titolo quinto, la Consulta e l'autonomia.
Grazie, partecipo volentieri a questa trasmissione che mi sembra un'iniziativa molto buona. Il titolo quinto della Costituzione è forse più noto di quello che sarebbero altre parti della Costituzione, perché è quello che è stato già riformato nel 2001 profondamente e avrebbe dovuto essere riformato anche nella recente riforma costituzionale, che non è entrata in vigore perché non ha superato l'ostacolo del referendum. Il titolo quinto della Costituzione è quello che disciplina i rapporti tra lo Stato e le regioni, i rapporti di competenza tra lo Stato e le regioni. In linea di principio vale per le regioni a statuto ordinario, perché le regioni a statuto speciale hanno ciascuna il proprio statuto speciale, anche se esiste poi una clausola in forza della quale comunque le regioni a statuto speciale non possono essere meno autonome di quelle ordinarie e quindi pescano dal titolo quinto quello che possa dover essere aggiunto. E noi nella Consulta parliamo dello statuto di autonomia, quindi parliamo delle regole speciali dell'autonomia del Trentino e dell'Alto Adige e dell'istituzione che le congiunge. Ne parliamo su incarico del Consiglio Provinciale di Trento e credo sia abbastanza noto che un percorso parallelo ma separato è stato seguito dal Consiglio Provinciale di Bolzano e dagli organismi che ha creato. Perché parliamo di riforma dello Statuto? Beh, ne parliamo perché lo Statuto naturalmente risente della sua età, anche se naturalmente sarebbe ingenuo pensare che lo Statuto sia quello del 1948. Lo Statuto è quello del 48, è quello del 72, è quello delle norme di attuazione del 92, è quello di tanti altri aggiornamenti. Quindi non dobbiamo pensare che lo Statuto sia un ferro vecchio. Lo Statuto è un organismo vivo che tuttavia nella sua specifica conformazione risente delle caratteristiche iniziali e d'altra parte si confrontava con un titolo quinto, cioè con delle regole generali nei rapporti tra Stato e Regioni che non sono quelle di oggi. Quindi il compito che la Consulta ha ricevuto è di svolgere una riflessione, perché noi non stiamo riscrivendo lo Statuto, stiamo facendo un documento di riflessione, di proposte per la revisione dello Statuto, di svolgere una riflessione per mettere lo Statuto a giorno, nel senso di meglio raccordarlo con la logica dell'attuale sistema di relazioni tra lo Stato e le Regioni, meglio raccordarlo con le esigenze di relazione tra le due province autonome e tra queste e la Regione, e anche di cercare di sviluppare altre parti che nel vecchio statuto, per ragioni storiche, non avevano avuto sviluppo, come il tema delle minoranze linguistiche, che nello statuto c'è naturalmente, ma può essere più fortemente sviluppato, e anche il tema dei comuni, che nello statuto pure naturalmente qua e là compare, ma non si può negare che nello statuto i comuni non abbiano quella fisionomia che potrebbero avere, e anche altre situazioni, altre regole, istituti di partecipazione popolare che oggi sono entrati nell'uso e che nello statuto non ci sono, insomma una serie di cose che hanno reso, a giudizio delle due entità politiche trentina e bolzanina, opportuna una riflessione in vista di una possibile revisione. Naturalmente poi la decisione se intraprendere o no questa revisione è una decisione che prenderanno alla fine i responsabili politici.
Ecco, è stato accennato prima appunto che già nel 2001 ci fu un primo intervento, no? Sullo statuto, eccetera. E qualcuno disse che non è possibile attuare il federalismo senza responsabilizzare gli amministratori locali. E per federalismo intendiamo forse una, come dire, una parte, no? Di questo statuto, no? Un'idea o un incentivo per poter arrivare a questo risultato. È vero, cioè senza partecipazione locale non è possibile, non sarebbe possibile.
Beh, qui il tema del federalismo naturalmente ci porta in un campo di discussione molto ampio. Quello che nel nostro paese si è chiamato federalismo, diciamo, assomiglia di più ad un forte sistema di autonomie che era stato immaginato nel 2001, che ha incontrato molte difficoltà a realizzarsi. Queste difficoltà si sono poi ulteriormente accentuate con la crisi economica, la crisi finanziaria che a partire dal 2008 ha colpito certamente il nostro paese insieme a molti altri, sicché il percorso dal 2001 ad oggi è stato un percorso molto complesso, con qualche passo nella direzione delle autonomie, ma anche con molti passi, anche a volte necessari, nella direzione dell'accentramento. Ad esempio, è evidente che la registrazione del sistema finanziario italiano ha reso inevitabile, anche in ossequio a regole europee, ma è una necessità che avremmo avuto comunque, la messa a punto di un sistema centralizzato di dialogo tra finanze e bilanci che prima non c'era, sicché talvolta l'autonomia era anche frutto di disordine, nel senso che ciascuno faceva un po' quello che voleva, ma poi il sistema complessivo non si parlava. Ecco, direi che oggi la scommessa dell'autonomia è di mantenere una forte attenzione alle realtà locali, un forte grado di controllo autonomo dei processi decisionali locali, in un quadro però istituzionale, costituzionale, europeo e anche economico e finanziario che è totalmente interconnesso. Quindi la difficoltà è di mantenere la coloritura, la realtà, la forza delle percezioni locali in un sistema che non vuole poi isolarsi, ma che, come è stato detto nella citazione che lei ha ricordato all'inizio, vuole in realtà interagire con una serie di realtà molto ampie, sia quelle vicine della provincia di Trento e di Bolzano, la regione europea tirolese, poi via via, naturalmente il sistema italiano, il sistema europeo. Quindi è un tema molto complesso.
Ecco, quando si parla di revisione di un concetto, o si parla, insomma, della revisione in assoluto, no? In generale, si pensa che preveda un cambiamento, no? Che cosa è cambiato ad esempio dal 48, per così dire, per quanto riguarda l'autonomia, ad oggi, per poter parlare di una revisione così sottile, così profonda?
Beh, lo statuto del 48, come tutti sanno, scambiava quelli che oggi sono i ruoli rispettivi tra regione e province autonome e puntava molto su una realtà regionale, lasciando competenze più ridotte alle province. Oggi la prospettiva è radicalmente cambiata, ma vorrei dire che è già cambiata nello statuto di oggi. Non è per questo che ci stiamo ragionando, anche se credo che la vera difficoltà di oggi sia di dare alla regione una fisionomia che la renda una risorsa per entrambe le comunità provinciali. Oggi la regione è vista con un occhio di maggior favore da Trento e con un occhio un po' preoccupato da Bolzano. A Bolzano esiste una fascia che vorrebbe semplicemente privarsene, esiste un'altra fascia di realtà politica che capisce che la regione può essere una risorsa. E credo che nella riforma dello statuto il tentativo che si dovrebbe fare è proprio questo, di concepire, e d'altra parte questa è anche la linea che viene indicata dai responsabili politici, sono uscite anche recentemente interviste di Rossi, di Compacer, che indicano questa direzione, la regione non come una cappa che si imponga alle due province, ma come una risorsa a disposizione delle due province per la regolazione di ciò che davvero richieda di essere regolato unitariamente. Molti pensano ad esempio al libro fondiario, che è una realtà comune, e come un terreno di coordinamento per cose che si possono fare meglio insieme. Ecco, allora, mantenere questa realtà di coordinamento, di collegamento, credo che sia una risorsa, credo che in questa direzione la Consulta stia lavorando.
Ecco, in questo proprio il momento, diciamo, forse che può interessare anche da vicino, no, i nostri ascoltatori. Tecnicamente, come lavora la Consulta? Quali sono i meccanismi, le procedure, no? L'attività, insomma, della Consulta.
Buongiorno a tutti. Allora, anche qui abbiamo un fenomeno relativamente nuovo, perché la Consulta non è prevista nello statuto stesso. È un organo consultivo al Consiglio Provinciale, è una specie di camera di riflessione, si può dire, fa parte degli strumenti della democrazia partecipativa, nel senso che raccoglie all'interno delle dimensioni della società trentina elementi diversi, che sono per esempio le associazioni di categoria, rappresentanti della Federazione Trentina della Cooperazione, i sindacati, il Consiglio delle Autonomie Locali, la Conferenza delle Minoranze Linguistiche e l'associazionismo, e anche due rappresentanti esperti in diritto pubblico designati dall'Università di Trento, oltre a, però questa è la parte minoritaria, a 9 consiglieri provinciali, rappresentando sia la maggioranza politica sia quella minoranza. Allora, questa Consulta si riunisce praticamente ogni 2 settimane ultimamente e riflette proprio sui vari temi. Abbiamo individuati 8 macro temi per strutturare un po' le discussioni. Queste discussioni vengono introdotte da parte di un relatore, una relatrice, che appunto hanno il compito di rendere più agevole e preparare questa discussione, individuando appunto alcuni punti importanti, salienti e anche controversi. Poi abbiamo la discussione nella seduta plenaria e in base a questo siamo arrivati alla fine di marzo a presentare un documento preliminare con delle indicazioni proprio per la riforma dello statuto. Questa era la prima fase, camera di riflessione. Poi siamo entrati in una seconda fase durante l'estate, in cui praticamente la Consulta ha cercato il contatto con i cittadini per discutere appunto di queste indicazioni per la riforma dello statuto, per vedere se appunto queste corrispondono poi anche alle riflessioni, ai pensieri, alle proposte, ai commenti della popolazione. Abbiamo organizzato varie iniziative, incontri territoriali, abbiamo avuto audizioni anche istituzionali, per esempio la Giunta, i parlamentari trentini, i membri della Commissione dei 12 e anche del mondo dell'associazionismo, della società civile organizzata. E poi alla fine abbiamo cercato, e questa è la terza fase in cui siamo adesso, di valutare, discutere queste indicazioni emerse in base al nostro input iniziale, e adesso cerchiamo da tutto questo tirare delle somme per arrivare ad un documento finale, conclusivo, che contiene poi delle proposte. Non sarà un articolato, non sarà un testo giuridico nel senso stretto, ma sarà comunque un documento che cercherà di dare delle proposte abbastanza concrete proprio sul tema che Professor Falcone ha delineato, per esempio, della regione, dove è il nostro compito fare una proposta in che cosa potrebbe stare questo valore aggiunto di questo istituto regione.
Stimolare, insomma, in un certo senso anche, no? Quindi nel coinvolgimento pubblico. Ecco, si è parlato all'inizio di regioni a statuto ordinario e regioni a statuto speciale. Può essere questa l'occasione per dare alle regioni di statuto ordinario un input per, non dico copiare, ma per avere una sorta di, come dire, di traccia, no? Per poter sviluppare le proprie poi esigenze.
Questa è una domanda difficile. Naturalmente noi, come lavoro della consulta, parliamo esclusivamente dello statuto speciale. Per quanto riguarda le regioni a statuto ordinario, è molto tempo che le regioni a statuto speciale o qualcuna delle regioni a statuto speciale, perché poi sappiamo che le regioni a statuto speciale non sono un universo omogeneo né come realtà statutaria né come realtà effettiva. Per quanto riguarda il Trentino Alto Adige, è chiaro che da molti anni la sua autonomia politica, ma anche non secondariamente la sua autonomia finanziaria, il sistema di relazioni finanziarie tra Stato e Regioni basato sulle partecipazioni, sui famosi decimi, sono da tanto tempo un oggetto del desiderio per qualche regione. Qui naturalmente il pensiero va subito al Veneto, che in effetti non ha fatto mistero di questa sua aspirazione. Diciamo che il percorso che oggi alcune regioni a statuto ordinario, penso alla Emilia-Romagna, alla Lombardia, allo stesso Veneto, stanno percorrendo non potrà essere nell'immediato quello della riproduzione del sistema delle relazioni finanziarie che ci sono tra Stato e Trentino Alto Adige o Friuli Venezia Giulia o Valle d'Aosta o altre regioni speciali. Il che non vuol dire che non sia un percorso che va in qualche modo in una direzione simile, se per direzione simile intendiamo maggior assunzione da parte della regione e delle comunità locali di maggiori responsabilità e assunzione di corrispondenti maggiori risorse. Penso al terreno della sanità, che è già regionale, ma anche potenzialmente a quello dell'istruzione, che lo stesso titolo V considera in larga misura anche regionale, oltre che statale, senza che questo si sia finora tradotto in altro che in qualche potere abbastanza ridotto in termini di programmazione, ma se pensiamo a quello che è nel Trentino e nell'Alto Adige la gestione dell'istruzione, vediamo che c'è molta, molta strada. Naturalmente, se le regioni ordinarie dovessero assumere questa responsabilità, evidentemente dovrebbero acquisire anche le corrispondenti risorse, e questo vale anche per molti altri settori. Quindi non è la stessa strada, ma certamente è una strada che può andare nella stessa direzione.
Ecco, e su questo noi direi non di concludere, ma di fare una pausa in attesa della prossima settimana, in cui andremo ad approfondire ulteriormente questa tematica, che mi sembra davvero molto interessante, soprattutto per chi ci ascolta, che vive, no, quotidianamente una realtà sociale che ha bisogno, no, di questo contributo anche, come dire, sociale nel senso istituzionale. Grazie al professor Gian Domenico Falcone.
Grazie a lei.
E grazie al professor Jens Volk di essere stato con noi, presidente e vicepresidente della consulta, e alla prossima settimana. Grazie ad Alessandro Rovani, che ci assiste alla console.
Avete ascoltato Titolo V, le esigenze della collettività, un programma a cura di Flavio Pedrotti.